Radio Nuova Trieste presenta Il valore della salute. Notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.
Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo insieme per il consueto appuntamento settimanale. Oggi parlerò di salute, ma più che di salute parlerò di storia della medicina. Parlerò cioè di una malattia che non esiste più da 50 anni, grazie alla medicina. Ne parlo perché da una ricostruzione storica dell'esistenza di questa malattia e dei motivi della sua scomparsa si può capire una cosa importante che i tanti Novax tendono a rimuovere: l'importanza dei vaccini. Intanto, perché si dice vaccino? Il nome stesso dei vaccini deriva dal primo preparato protettivo da una gravissima malattia ottenuto, ascoltate bene, dal vaiolo delle vacche, quindi vaiolo vaccino. Non si dice forse latte vaccino quando lo si vuol distinguere da quello di capra o di asina? Ho citato il vaiolo, la malattia scomparsa di cui parlerò. Sulla parte alta del mio braccio sinistro io ho, come tutte le persone ultra sessantenni, due timbri ovaloidi che in dialetto chiamavamo le variole, che rappresentano la cicatrice della scarificazione in cui consisteva la vaccinazione antivaiolosa. Il vaiolo è stato una delle malattie virali più gravi che abbiano mai afflitto l'umanità. Il virus del vaiolo fa parte della famiglia dei cosiddetti poxvirus, cui appartengono diversi altri virus, umani ma anche animali, nessuno dei quali però è altrettanto pericoloso per l'uomo. Il virus si trasmetteva solo tra esseri umani, per lo più attraverso goccioline di saliva o tramite l'uso condiviso di biancheria, utensili e posate. Era estremamente resistente perché poteva sopravvivere sugli oggetti essiccato anche per un anno. Il periodo di incubazione della malattia era circa di 12 giorni, durante il quale il virus, entrato nell'organismo, di solito attraverso la bocca, si trasmetteva all'apparato respiratorio, agli organi interni e al sangue. Dopo questa prima fase di invasione, subentrava una febbre alta per 3-4 giorni e successivamente, la cosa più spaventosa, l'eruzione cutanea intensa dall'aspetto in parte somigliante a quella della varicella, ma facilmente distinguibile da essa perché è molto più pronunciata e grave. La maggior parte delle persone che guarivano riportavano cicatrici profonde e molti rimanevano ciechi. Esistevano anche forme fulminanti che conducevano a morte molto rapidamente. Pensate che la mortalità in Europa era circa del 30%, cioè moriva quasi un malato su tre. Il vaiolo ha una storia assai interessante, perché è documentato che la mummia di Ramsete V, datata a circa 3.000 anni fa, porta i segni riconducibili a cicatrici del vaiolo. Molti testi di epoca immediatamente successiva, in India e in Cina, la descrivono. Si pensa che la malattia si diffuse in Europa in epoca più tarda, perché non se ne trovano resoconti nella letteratura greca né in quella romana. Nel 1500, però, il vaiolo era certamente arrivato in Europa e alla fine del 1700 era diventato la prima causa di morte, con circa 400.000 morti all'anno. È da sottolineare che il vaiolo, sconosciuto nel continente americano, fu una delle cause principali dello sterminio dei nativi americani, sia nell'America del Sud portato dagli spagnoli, sia nell'America del Nord portato dagli inglesi, ma anche dei nativi australiani. Queste popolazioni, che venivano a contatto per la prima volta con un virus contro il quale non avevano alcuna immunità, venivano colpite dalla malattia con una mortalità altissima che raggiungeva il 70%, vi dicevo, in Europa ne moriva uno su tre, qua ne morivano 7 su 10. Il vaiolo è stato anche la prima malattia per la quale venne ottenuto un vaccino, a dimostrare quindi la validità del principio che l'immunizzazione mediante vaccino può proteggere dalle malattie infettive. Voglio raccontare, per coloro che non la sanno, la storia di un medico apparentemente folle che, grazie alle sue osservazioni scientifiche, osò fare ciò che nessuno aveva pensato di poter fare. Siamo nel 1796, il medico era inglese, si chiamava Edward Jenner. Egli aveva notato che nei paesi coloro che mungevano le vacche si infettavano facilmente con il vaiolo bovino, ma in seguito non si ammalavano più del ben più grave vaiolo umano. È da dire che il virus del vaiolo bovino è un virus strettamente imparentato col vaiolo umano, virus che oltre alle vacche si trasmette all'uomo causando sì una malattia simile al vaiolo, ma molto molto più lieve. Così il dottor Jenner prelevò la secrezione dalle lesioni presenti sulle mani di una mungitrice che aveva contratto il vaiolo bovino, cioè il vaiolo molto più leggero che è caratteristico degli animali. Questa signora passa alla storia, si chiamava Sarah Nelmes, e prende questa secrezione e la inietta in un bambino di 8 anni, James Phipps, figlio del suo giardiniere. Il bambino sviluppò una febbre leggera, dalla quale si riprese rapidamente. Il pazzesco esperimento, pazzesco per l'epoca intendo, ebbe la sua conclusione qualche settimana dopo, quando il dottor Jenner iniettò allo stesso bambino, qua anche sembra pazzesca, il vaiolo umano, e il bambino non si ammalò. In questo modo Jenner aveva dimostrato che il vaiolo bovino poteva essere usato per proteggere dall'infezione del vaiolo umano, tanto più devastante e pericoloso. Questa malattia faceva così paura che la vaccinazione col vaiolo bovino si diffuse molto rapidamente. Tanto era il terrore della malattia in quell'epoca, e spesso si poteva osservare che il numero di malati e di morti per vaiolo cominciò a diminuire sensibilmente nel mondo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu la fondazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, fra i tanti vari organismi, ONU e UNICEF, FAO e tutti quelli che volete. La fondazione dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa associazione fece un enorme sforzo congiunto con tutti i governi dei vari paesi. Questo progetto era finalizzato a promuovere la vaccinazione di massa su scala globale. Dunque, dal circa dagli anni 50 in poi, questo progetto poté considerarsi riuscito perché portò alla scomparsa del virus. L'ultimo caso noto di trasmissione umana di vaiolo si è verificato in Somalia nel 1977. Da quell'anno niente più vaiolo nel mondo. Fu nel 1980 che il vaiolo venne dichiarato ufficialmente eliminato. Negli anni successivi la vaccinazione contro il vaiolo è stata abolita in tutti i paesi del mondo, in Italia a partire dal 1981. Dicevo che il virus del vaiolo è sparito, ma sappiate che esso viene mantenuto in vita lo stesso, esiste tuttora. Viene custodito soltanto in 2 laboratori al mondo, uno negli Stati Uniti e uno in Russia. Mi immagino che in entrambi i paesi questo virus venga custodito almeno con l'attenzione con cui viene custodito in qualche bunker segreto, Fort Knox, la base top secret degli Stati Uniti. Questi virus sono conservati in condizioni di massima sicurezza a scopo di ricerca. Ricorderete tutti ciò di cui si è parlato all'inizio dell'epidemia di Covid. All'insorgere di questa epidemia, quanto si sia parlato di esperimenti fatti in Cina questa volta e di fughe incontrollate del virus da un laboratorio cinese. Non lo sappiamo con esattezza, però queste cose possono sussistere, visto che io vi ho raccontato che un virus pericolosissimo come quello del vaiolo, per cui non siamo, le popolazioni più giovani non sono più vaccinate, è ancora vivo e mantenuto in vita in due laboratori segreti, uno in America e uno in Russia, e per motivi di ricerca. Parlando appunto di questa conservazione controllata non solo per ricerca avviene, ma anche per motivi bellici, cioè nella considerazione del rischio di un ritorno del virus, rischio sia pur minimo e del tutto ipotetico, ma anche purtroppo pensando a un attacco bioterroristico. Vi ricordate, anni fa si parlava degli attacchi di questo tipo, mi pare di ricordare con l'antrace o col carbonchio, e dettero un allarme internazionale notevole. Un'altra eventualità, a questo io non avevo pensato, l'ho trovato interessante però da raccontarlo anche a voi, o la ricomparsa del virus da un serbatoio imprevisto, come potrebbe essere un cadavere di un malato rimasto congelato in un'epoca più lontana. Pensate pure alla mummia di Similaun, che pare sia stata ritrovata indenne da malattie contagiose, per fortuna, ma il ritrovamento per esempio di una mummia di quel tipo potrebbe in determinate condizioni anche fare risvegliare dei virus dormienti, per cui bene che vengano conservati questi virus per poter allestire eventualmente dei nuovi vaccini. Sappiate anche che per questa sicurezza, cioè per la sicurezza proprio del popolo italiano, vengono conservate delle scorte di vaccino antivaioloso, anche se non sono più comminate alle persone le dosi, ma vengono conservati presso organizzazioni internazionali e anche singoli paesi, tra i quali l'Italia, delle piccole scorte di vaccino antivaiolose. Cioè è sparito, ma non si sa mai. Nel caso anche la sanità italiana sarebbe pronta a intervenire con la somministrazione di questo vaccino che non serve più, ma se servisse esiste, grazie alla follia di un medico però preveggente che aveva studiato i meccanismi di replicazione della malattia e aveva osato ciò che nessun altro aveva pensato di poter fare. Bene, questa piccola storia agganciata alla grande storia della medicina, oggi per rinforzare la nostra fede anche nella medicina odierna, che quando ci propone un vaccino di solito sa quello che fa. Arrivederci per oggi e alla prossima puntata.
Radio Nuova Trieste ha presentato Il valore della salute, notizie dal mondo sanitario a cura di Maria Trevisan.